Con questo volume edito da Rubbettino, dal titolo Il suicidio dell'Occidente, l'ex presidente del Senato Marcello Pera ha voluto affrontare sin dall'introduzione, che chiama appunto il tarlo dell'Occidente, ciò che nel suo incessante rodere ha rimodellato l'uomo, inteso non più come elemento dell'ordine, ma come autore e padrone dell'ordine stesso, ravvisando, cogliendo nella modernità non solo un capovolgimento razionale, etico, politico, ma soprattutto cogliendo nella modernità la negazione ad ogni riferimento alla trascendenza. Nella fattispecie, quella religione cristiana che sta all'origine della storia europea e dell'Occidente. Sappiamo, ecco, del dialogo intessuto tra Marcello Pera e il cardinale Joseph Ratzinger, prodotto tra l'altro in un libro del 2004 interessante dal titolo Senza radici. Ecco, questo tentativo di analizzare il suicidio dell'Occidente ha voluto attorno a sé raccogliere il contributo di altri saggi, sia dal punto di vista ecclesiastico che dal punto di vista della componente laicale, perché ha voluto riflettere appunto sulla modernità, sul conflitto tra liberalismo e cristianesimo, sulla ricerca della verità e su quale via anche per uscire dai tentacoli della rivoluzione. Ecco, ho chiesto quindi, e in questo libro si trovano il contributo specifico di altri autori, che adesso andremo ad analizzare sinteticamente, facendo configurare questo libro non solo come una raccolta di saggi eterogenea, ma soprattutto di stampo provocatorio in senso buono e talvolta anche audace, ma senz'altro stimolante per un'approfondita riflessione. Ecco che quindi pongo questo libro di recente pubblicazione di qualche mese fa, così all'attenzione del pubblico. Inizia dopo questa introduzione di Marcello Pera dal titolo Il tarlo dell'Occidente, inizia con il saggio del cardinale Angelo Bagnasco, che sin dal titolo del suo intervento, che si chiama Con l'affievolirsi del cristianesimo è diventata problematica anche l'umanità, ha voluto proprio farci meditare con questa frase provocatoria di Karl Levitt, filosofo tedesco, che può sintetizzare l'esito drammatico di un'Europa indifferente delle sue origini, del suo stesso essere. Ecco, il saggio del cardinal Bagnasco ha diverse note bibliografiche, diversi cenni ad altri autori, come ad esempio quello delle parole del pensatore della Repubblica Ceca Jan Patočka, laddove una frase viene messa in rilievo, un'Europa che ha smesso di credere in se stessa, ecco, questa Europa che ha smesso di credere in se stessa non ha saputo cogliere l'invito, secondo l'espressione sempre di Giovanni Paolo II, di aprirsi alla trascendenza, a non aver paura di Cristo. Ecco che quindi l'appello del cardinal Bagnasco alla cura dell'anima, ossia alla ricerca autentica della verità, è sì anelito alla felicità, in quanto questo desiderio è connotativo, costitutivo di ogni essere umano, ma è altresì imprescindibile dalla ragione umana nella sua interezza, cioè intendendola non solo nell'ambito ristretto della scienza e della tecnica, ma allargandola anche a quello della metafisica. Ecco che così questo saggio prezioso del cardinal Bagnasco, dicevo denso di citazioni e riferimenti bibliografici, prende spunto, poi si sviluppa attorno ad una frase del poeta tedesco Novalis, ancora del fine 1700, Se l'Europa si staccasse totalmente da Cristo, allora cesserebbe di essere. Ecco, questa frase viene ribadita per sottolineare quanto il cristianesimo non sia né un'ideologia né tantomeno un'agnosi riservata a pochi eletti, ma un incontro vivo e vero con la persona autentica, vera, viva di Cristo, Verbo incarnato. Approfondendo il rapporto tra l'Europa e il cristianesimo, il cardinal Bagnasco ha rimarcato quanto la fede e la ragione non siano antagoniste, ma al contrario si vigilano e si aiutano a vicenda, affermando così la superiorità nella fede cristiana dell'uomo sulla natura e nella sua universalità, cioè il linguaggio cristiano è universale nel senso che arriva a tutti gli uomini di tutte le culture, di tutte le razze, quindi nella sua universalità, ponendo la differenza tra civiltà e politica e quindi tra universalità spirituale, quindi chiamata vocazione di tutti alla salvezza, e particolarità politica. Parlando infine del profetismo cristiano, il cardinale Angelo Bagnasco ha sottolineato quanto gli antichi profeti, quindi pensiamo all'Antico Testamento, richiamassero il popolo alla verità e nella loro fedeltà a Dio potevano davvero servire il popolo. Interessante e stimolante la riflessione su ciò che dovrebbe preoccupare e muovere la Chiesa stessa in quanto missionaria. E qui leggo proprio una frase del cardinale Bagnasco. La Chiesa non deve preoccuparsi, non può essere preoccupata di essere moderna, ma attuale, cioè di corrispondere alla segreta nostalgia del cuore umano, alla sua sottile e drammatica inquietudine. Ecco che con questa frase il cardinal Bagnasco ha voluto porre la rilevanza evangelica dell'annuncio, che rinnova la vita per scuotere l'umanità e la stessa Europa chiusa in se stessa, incapace non solo di dare risposte, ma anche di tenere in vita le grandi, essenziali domande di ogni tempo e di ogni persona. E nel secondo saggio, a cura proprio di Marcello Pera, dal titolo L'arma del suicidio, la laicità, nell'affrontare il tema della laicità, ha sottolineato il paradosso della liberal democrazia, ossia che da un lato lo Stato liberal democratico si possa nutrire di concetti cristiani quali l'uguaglianza, la fraternità, ma dall'altro che la laicità, la cosiddetta laicità, ma sarebbe magari più opportuno chiamarlo laicismo in questo caso, chieda di prescindere dal cristianesimo. Ecco, quindi si ha questo paradosso richiamato da Marcello Pera della liberal democrazia. Analizzando in particolar modo, ma non solo, il pensiero di Karl Popper, ecco questo filosofo epistemologo austriaco, e soprattutto il suo concetto di società aperta, Pera però ne confuta le conclusioni di Popper. Io penso che il liberalismo possa vivere senza la religione, ciò che è rinvenibile in questo razionalismo critico di Popper, ecco che è rovesciato dal già presidente del Senato, che invece di coltivare alla pari, alla stregua di Popper, la speranza di un'autoliberazione attraverso il sapere e quindi una speranza anche che il liberalismo possa vivere senza la religione, sostiene che l'espressione laica tutti gli uomini sono uguali sono un altro modo per pronunciare la frase religiosa tutti gli uomini sono figli di Dio, evidenziando quindi quanto la laicità non possa essere sufficiente e che le ragioni della ragione laica, quelle anche pronunciate da Popper, non siano laiche. Il che sarebbe come dire, secondo Marcello Pera, che la fondazione dello Stato laico non è laica. Pera si è così potuto confrontare sul rapporto tra liberalismo e cristianesimo, che ha a cuore testimoniato anche nei dialoghi con l'allora cardinale Josef Ratzinger, con tre classi di amici nemici, li chiama così, amici nemici, nel senso di amici personali, ma magari nemici, così, tra virgolette, dal punto di vista intellettuale, ponendo appunto tre classi. La prima classe, che ha posto il liberalismo come problema in quanto per sua natura, esso è antireligioso e antisociale. E quindi con una visione critica del liberalismo, perché ne rinviene appunto l'antireligiosità e l'antisocialità. Una seconda classe di amici nemici, in questo senso, secondo Pera, opposta alla tesi della prima, in cui invece afferma che la sorgente dell'individualismo liberale va rinvenuta nell'epicureismo. La terza, che è quella accostabile a Popper e a tanti altri liberal democratici moderni, in cui la mano invisibile del mercato o una sorta di evoluzionismo darwiniano sostituisce la presenza di Dio. Ecco, tutto questo viene confutato con una citazione che Pera trae da Friedrich von Hayek, che cita una citazione degli anni 40: sono convinto che se la frattura fra il vero liberalismo e le convinzioni religiose non sarà sanata, non ci sarà alcuna speranza per la rinascita delle forze liberali. Proprio perché nell'indicare una fondazione cristiana dello Stato liberal-democratico, Pera ne ha voluto sottolineare il ruolo civile, culturale, morale e politico della religione cristiana, riscontrandoli in particolar modo, lo cita, nel trattato sul governo di John Locke, ecco questo filosofo di metà 1600, che è stato a suo modo di vedere staccato dal cristianesimo su cui Locke invece aveva fondato la sua riflessione sul ruolo civile e morale della religione cristiana. Cioè, questo processo che ha staccato il cristianesimo da Locke, secondo Marcello Pera, ha portato alla privatizzazione della fede, poi alla sua emarginizzazione e quindi alla sua espulsione. In questa espulsione dei diritti di Dio e dei conseguenti diritti dell'uomo si può inscrivere, secondo Marcello Pera, il suicidio dell'Occidente, come dal titolo del libro, soprattutto rilevandone, come ne fa il già presidente del Senato, un'Europa che non ha saputo riconoscere le radici giudaico-cristiane nella sua Costituzione, di un'Europa che ha promosso legislazioni che hanno violato principi cristiani, sostenendo l'aborto, l'eugenetica, l'eutanasia, l'identità di genere e così via, e infine di un'Europa che non ha sostenuto un Papa come Benedetto XVI, che aveva espresso il convincimento che il cristianesimo fosse religione del logos e non della spada. Ecco, secondo Marcello Pera, in conclusione del suo saggio, con Benedetto XVI l'argine dell'ermeneutica della continuità non ha retto, nemmeno all'interno della Chiesa, facendo sì che nuove interpretazioni, nuovi modi di pensare provocassero alla fine il suicidio del cristianesimo come religione. Nel successivo saggio a cura del professore Eugenio Capozzi, dal titolo I diritti snaturati nell'età del relativismo, partendo proprio dalla parola diritti che hanno assunto nella società occidentale contemporanea una mitizzazione, un'aura sacra, Capozzi ha operato una ricostruzione che guardasse al processo del costituzionalismo inteso quale limite al potere attraverso il diritto. E ne ha rinvenuto le fonti nel contesto della polis greca e della Respubblica romana, osservando quanto i diritti, prima della formazione dello Stato moderno, fossero antecedenti anche come rispetto delle consuetudini. Ecco, qui fa un riferimento alla common law inglese, nella contrapposizione tra politica e violenza, prefigurando così, citando espressamente il De Regimine Principum di San Tommaso d'Aquino, la laicità della ribellione dei sudditi contro un sovrano destituito di autorità. Capozzi ha analizzato quanto il concetto di costituzionalismo inteso quale filosofia della libertà contro il potere arbitrario, sia derivato dal termine inglese constitution, per significare un sistema di garanzia a tutela dei diritti del suddito. Al contrario, con l'avvento della divinizzazione della sovranità statuale, si aprì la strada, secondo Capozzi, alle religioni politiche, alle ideologie. Rispetto al costituzionalismo invece medievale, quello moderno ha introdotto due essenziali novità rimarcate da Eugenio Capozzi: il recupero di una fondazione giusnaturalistica dei diritti, trascendente l'eredità storica di essi, e l'elaborazione scritta di costituzioni in luogo delle consuetudini. Ciò ha permesso alla fine del 1600, con Locke, che abbiamo già citato nel saggio precedente di Marcello Pera, di indicare diritti naturali comuni sintetizzabili nella triade vita, libertà e averi, e arrivare così alla base del costituzionalismo moderno, che verrà però capovolto con la rivoluzione francese del 1789. Attraverso la quale, ha osservato Capozzi, si è pervenuti alla neutralizzazione totale dei corpi sociali, lasciando sul campo del diritto e della politica l'individuo da una parte, lo Stato nazionale dall'altra. Ecco, nelle società occidentali, ha concluso Capozzi, un relativismo culturale confinante con il nichilismo ha invertito la nozione stessa di diritto, snaturandone il senso, interpretandolo in modo opposto al significato storico dell'umanesimo occidentale. Nel successivo saggio del filosofo Raimondo Cubeddu, dal titolo La modernità è figlia del cristianesimo, con un punto di domanda, ha permesso di sottolineare come il cristianesimo, da una parte, abbia modellato nei secoli la storia, la cultura e i costumi dell'Occidente, ma anche quanto una parte della modernità non sia veramente una sua creatura. Ha rinvenuto in ciò, nella modernità, due anime di difficile composizione. Ecco. La tensione tra queste due anime ha fatto emergere la crisi della tarda modernità, con l'abbandono delle ideologie politiche del passato, che ha messo al centro la questione cruciale di quanta diversità e libertà può tollerare un sistema perché possa funzionare. Se fino quindi al Rinascimento è stata indiscutibile la paternità cristiana dell'Europa, per Cubeddu le età successive hanno fatto affiorare un modo di pensare non cristiano, consistente nella riscoperta dell'epicureismo lucreziano, dal punto da intravedere nella modernità non tanto il risultato, come si suol dire, della secolarizzazione del cristianesimo, bensì l'affermazione di questo paradigma ateo ed edonistico. Ecco, in tal senso, quindi, attraverso una ricostruzione storica che ha cercato di individuare il dissidio tra la cosmologia cristiana e quella epicureo-lucreziana, ha delineato una teoria generale della nascita delle istituzioni antagonista a quella aristotelica, a quella cristiana. Ecco, la conclusione di Cubeddu sta nella difesa di un liberalismo come filosofia politica da intendersi come consapevolezza dei limiti della ragione. Interessante invece il saggio ulteriore di Don Samuele Ceccotti, ecco, vicepresidente dell'osservatorio del cardinale Vantoin di dottrina sociale della Chiesa, dal titolo Il liberalismo è compatibile col cristianesimo, anche qui con un punto di domanda. Ecco, in questo confronto, a detta di Don Samuele Ceccotti, porta ad un duello all'ultimo sangue, quindi non c'è una conciliabilità, una compatibilità. E non solo Don Samuele ha espresso l'inconciliabilità tra cristianesimo e liberalismo, ma ne ha rilevato e contraddistinto in quest'ultimo, nel liberalismo, l'influsso del mondo protestante, specie di matrice calvinista. Se anche nella Chiesa c'è stata una svolta liberale, ecco, soprattutto nel ribadire l'incompatibilità tra liberalismo e cristianesimo, Don Samuele Ceccotti è partito dalla naturale politicità dell'uomo, riferendosi ad Aristotele come l'uomo animale politico, che la dottrina cattolica stessa ha riconosciuto e poi ha dedotto la naturalità della comunità politica. Natura che ha voluto svolgere in modo molto dettagliato Don Samuele Ceccotti, esprime il logos, la ratio, cioè l'ordine impresso dal creatore, così come la legge naturale inscritta nel cuore e nella mente dell'uomo è riflesso della legge divina. Don Ceccotti ha adeguatamente distinto tra l'ex naturalis e stato di natura, in quanto la prima, la legge naturale, presuppone il realismo gnoseologico, metafisico, aristotelico, tomistico, mentre la seconda fa riferimento ad un mito, ad un contratto sociale. Conseguenza di questi insegnamenti, dove traspare l'ordine divino, sono poi le concezioni dell'uomo, della famiglia, della società, anche di quelle cosiddette intermedie, finalizzate al perseguimento del vero bene comune, ossia del bene dell'uomo in quanto uomo. La dottrina politica cattolica, come asserito da Don Ceccotti, escludendo in radice l'idea stessa di sovranità, considerando l'autorità politica non sovrana, si contrappone ad ogni sorta di naturalismo, ossia concepire il diritto e la politica stessa a partire dall'artificio della natura pura. Essendo l'uomo creato in stato di grazia, cioè precedente alla caduta del peccato originale, non solo ha un bisogno impellente e radicale di Dio, quindi viene chiamato soprannaturalmente, ma necessita che Cristo regni sugli uomini, sulle famiglie, sulla società intera, secondo il motto instaurare omnia in Cristo. Questo edificio vigoroso della cristianità, come ha rimarcato Don Samuele Ceccotti, è stato abbattuto dalla rivoluzione liberale, sancendone l'incompatibilità con il cristianesimo. Don Ceccotti ha concluso ipotizzando il suicidio del cristianesimo liberale, in quanto proprio di ogni rivoluzione è il morire mentre si afferma, offrendo un'unica alternativa possibile, cioè quella rinvenibile nella restaurazione della cristianità. Ecco, con un altro saggio, Giovanni Cattapano ha riproposto degli argomenti neo-agostiniani contro il secolarismo, riprendendo anche un altro volume di Marcello Pera, Lo sguardo della caduta, Agostino, la superbia del secolarismo, dove ha introdotto il tema dell'agostinismo politico legato al santo di Ippona, in particolare all'interpretazione del De Civitate Dei, in cui l'autore Giovanni Cattapano riscontra come l'opposizione tra le due città, la città terrena e la città di Dio, riferite al pensiero di Agostino, non si possono sovrapporre a quelle tra Chiesa e Stato, rendendo possibile la distinzione tra doveri civili e doveri religiosi. Sostenendo il ripudio di Agostino della politica della perfezione, utilizzando quindi il concetto del seculum come risultato di studi specifici anche di altri autori, adesso qui rimandiamo alla lettura completa di questi saggi, questa è una sintesi veramente estrema di questi autori, Cattapano ha sottolineato quanto l'agostinismo politico sia incessantemente critico verso ogni assetto umano, trattandosi soprattutto di un atteggiamento di denuncia anti-ideologica. Lo stesso agostinismo politico, ha osservato Cattapano, non rappresenta qualcosa di univoco, evidenziando quanto riscontrava Agostino nell'esaminare la realtà dei fatti e denunciandoci un duplice difetto di ottimismo. Un primo legato all'etica, cioè all'idea dell'autoperfezionamento dell'uomo e al raggiungimento della felicità della terra. Il secondo legato alla sfera intellettuale, in cui l'anima razionale potesse compiere da se stessa la via che l'avrebbe portato a Dio. Ricapitolando poi un altro libro di Pera che abbiamo già menzionato, Senza radici, scritto con l'allora cardinale Ratzinger, e riprendendo altri recenti volumi proprio del già presidente del Senato, Cattapano ha evidenziato quanto il pensiero di Sant'Agostino contenga in sé l'antidoto alla confusione tra Stato e Chiesa, proprio nella misura in cui nega la possibilità della costruzione della città di Dio in terra. E quindi, in conclusione, emerge il compito, secondo Cattapano, per i difensori del ritorno alla fede cristiana nelle società politiche dell'Occidente, di giustificare la maggiore utilitas del cristianesimo rispetto alla sua marginalizzazione. Gli ultimi due saggi, che vado in breve a sintetizzare, riguardano il primo la cultura della morte e il secondo il sacrificio dell'Occidente. Il primo, scritto da Alfredo Mantovano, riprendendo alcuni autori come Roger Scruton e Oswald Spengler, che hanno usato appunto termini come suicidio, tramonto dell'Occidente, Alfredo Mantovano ha centrato il suo saggio sulla cultura della morte, scorgendo nella vicenda di Indy Gregory un'espressione di questa cultura contro la vita. Mantovano ha individuato nel drammatico percorso che ha portato alla morte di Indy la dissoluzione e la distruzione dell'Occidente, che dalla sintesi armonica tra la filosofia greca, il diritto romano e il personalismo cristiano è precipitata nell'incapacità di cogliere la persona come unica e irripetibile, conseguentemente di tutelarne l'esistenza. Mantovano ha rinvenuto proprio nella vicenda del caso Indy e proprio nel comportamento dei genitori della stessa Indy, che al sacrificio della propria figlia ha portato alla conversione cristiana e al ricevimento del battesimo, così anche come l'eccidente, uscendo dal proprio torpore e non volendo assistere passivamente alla cultura della morte, potrà testimoniare le proprie radici cristiane in una cultura responsabile della vita. Nell'ultimo saggio, che vado a sintetizzare, di Domenico Airoma, dal titolo L'Occidente non è pronto al sacrificio, vi sono tre premesse che riguardano il concetto di Occidente. La prima riguarda un habitat culturale prima che un luogo geografico, ossia la nozione di patria culturale quale sintesi tra l'eredità di Atene, Roma e Gerusalemme. La seconda riguarda la nozione di suicidio riferita all'Occidente, mutuata dal pensatore elvetico Gonzague de Reynaud. La patria non muore, il che significa che ciò che muore è un falso occidente. La terza tratteggia la comprensione di questa implosione dell'occidente e la conoscenza delle cause di questa dissoluzione di un occidente relativista e secolarizzato. Ecco, non potendo limitarci ad una mesta orazione funebre, Domenico Airoma ha sollecitato, oltre alla consapevolezza delle cause della crisi dell'Occidente, a risvegliare la nostalgia di un futuro che sta dinanzi a tutti noi per ritornare a proporre un orizzonte di verità. E riprendendo la lucida analisi di Solženicyn, invitava così a considerare il vero senso della libertà contro gli effetti devastanti della libertà intesa come autodeterminazione illimitata, Airoma ha citato anche con altri autori per ritrovare il valore della vera dipendenza da Dio e l'autentico senso del limite. A presidio dell'autentica libertà, ha sostenuto infine Domenico Airoma, sta l'autentica custodia del cuore, intesa in un senso non solo sentimentalismo. In senso sentimentalistico, riconquistare il cuore dell'uomo è operazione prioritaria. L'uomo è libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama. Il tempo che stiamo vivendo, ha concluso Airoma, è tempo che richiede sacrificio, ma secondo l'avvertimento di Solženicyn, l'Occidente non è ancora pronto a sacrificarsi.